Dal Salmo 131. Ricordati, Signore di Davide, quando giurò al Signore: non entrerò nella tenda in cui abito, non mi stenderò sul letto del mio riposo, finché non avrò trovato un luogo per il Signore, una dimora per il potente di Giacobbe.
Il Signore ha scelto Sion per sua dimora.
Sorgi, Signore, verso il luogo del tuo riposo. Tu è l'arca della tua potenza. I tuoi sacerdoti si rivestano di giustizia ed esultino i tuoi fedeli.
Il Signore ha scelto Sion per sua dimora.
Per amore di Davide, tuo servo, non respingere il volto del tuo consacrato. Sì, il Signore ha scelto Sion, l'ha voluta per sua residenza. Questo sarà il luogo del mio riposo per sempre. Qui risiederò perché l'ho voluto.
Il Signore ha scelto Sion per sua dimora. Lettura del Vangelo secondo Marco. In quel tempo, convocata la folla insieme ai suoi discepoli, il Signore Gesù disse loro: «Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuol salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo la salverà. Infatti, quale vantaggio c'è che un uomo guadagni il mondo intero e perda la propria vita? Che cosa potrebbe dare un uomo in cambio della propria vita? Chi si vergognerà di me e delle mie parole davanti a questa generazione adultera e peccatrice? Anche il Figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando verrà nella gloria del Padre suo con gli angeli santi».
Pace bene, amici, e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Missione Francescana. Siamo alla nona domenica dopo Pentecoste. Il Vangelo di oggi è molto breve, ma anche molto significativo, soprattutto coinvolgente e impegnativo. Innanzitutto è situato immediatamente dopo il primo annunzio della passione, morte e resurrezione di Gesù. E relativo rimprovero di Pietro. Sappiamo che Pietro non accoglie bene questo discorso circa la morte, la risurrezione di cui non capisce nulla, circa il perdere la vita, e dice a Gesù, in altre parole, esprimo questo rifiuto, questa ribellione, questa non considerazione, accoglienza del discorso che fa Gesù. E Pietro si rivolge a Gesù e gli dice: ma cosa stai dicendo? Ma non andare in giro a dire questo, ma non sia mai che a te capiti una cosa del genere. E Gesù risponde: via da me Satana, cioè lo chiama Satana, perché in quel momento Pietro diventava un impedimento, un ostacolo al percorso che Gesù avrebbe dovuto fare per realizzare il progetto del Padre. Ogni annunzio della passione, facciamo alcune considerazioni sul testo e poi alcune riflessioni nostre che possono essere utilizzate per vivere bene, meglio la sequela di Cristo. Ogni annunzio della passione è seguito da alcune affermazioni di Gesù che ricadono come conseguenza sui discepoli. prima Gesù si rivolge alle folle, poi subito dopo si rivolge ai discepoli e dice: se qualcuno vuol venire dietro me, da queste parole possiamo cogliere l'intenzione, qual è il concetto di discepolo che Gesù ha in mente. Per Gesù il vero discepolo è colui che lo segue nella rinunzia a sé, accetta la croce, mettendo a repentaglio la sua stessa vita per lui e del Vangelo, perché per l'Evangelista Marco l'opera di Gesù continua nella predicazione del Vangelo, che potrebbe comportare il sacrificio della propria vita, così come la missione del Maestro l'ha poi condotto alla croce. La salvezza proposta da Gesù è più grande della propria vita, della vita di tutti. Chi vorrà salvare la propria vita la perderà, chi la perderà per causa mia la ritroverà. È più grande, quindi, di quello che noi possiamo progettare nella vita. Persa questa salvezza, lasciata cadere questa opportunità, il non seguire Gesù comporterà una esclusione, una mancata esperienza della salvezza che lui è venuto a proporre. Persa questa salvezza, la stessa vita risulterà insignificante. Lasciamo spazio ai nostri amici.
In questo Vangelo Gesù ci dice: se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Io ho trovato in un commento, che condivido pienamente, che rinnegare se stessi non significa cancellare il nostro io, perché noi siamo creature di Dio, non possiamo rinnegare il nostro essere creature umane e il dono meraviglioso di essere figli di Dio. Cosa vuol dire rinnegare noi stessi? Vuol dire non mettere al primo posto il nostro io, ma Dio, Dio e il suo piano di amore. Rinnegare significa non considerare noi il centro del mondo, sapere che la nostra vita vale se riconosce la signoria di Dio, perché Lui sta alla radice della nostra vita, Lui ci sostiene momento per momento ed imprime in ciascuno di noi il destino della gloria eterna. Quindi il rinnegare non è un rinnegare la meraviglia che ognuno di noi è in quanto creatura di Dio, ma è un dare il primo posto, la signoria sulla nostra vita al Signore Gesù, che è la ragione della nostra vita, che è il senso della nostra vita. Anche Gesù nel momento della passione si rivolge al Padre dicendo: se puoi allontana da me questo calice, però poi aggiunge: non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Gesù riconosce nella volontà del Padre il bene per la sua vita. Allora anche noi dovremmo saper riconoscere in questo perdere la nostra vita a causa di Gesù e del Vangelo, dovremmo poter riconoscere il nostro compimento, la nostra salvezza. Ecco che allora anche la croce per un cristiano non può essere solo croce. Allora anche tutto quello che ci può accadere di doloroso, di faticoso, non si può leggere come cristiani solo così, solo in questo modo, ma dobbiamo vedere al di là, dobbiamo credere che anche attraverso la sofferenza possiamo ritrovare la gloria, che anche attraverso la morte possiamo ritrovare la vita, che anche attraverso la passione ci sono germi di gioia e di felicità che nascono. Quindi dobbiamo riuscire a capire che il senso della vita, anche quando appunto non è così semplice, non è così facile, ma è magari dolorosa e faticosa, però dentro ha sempre una via di salvezza, una via di speranza per noi e per l'umanità intera. Ed è quello che è successo a Gesù. Gesù non ha chiuso la sua vita attraverso, come dicevamo anche tante altre volte, attraverso la passione, la croce, la morte, ma tutto questo l'ha portato alla resurrezione. Allora come cristiani noi dobbiamo riconoscere in ogni avvenimento, in ogni cosa, la possibilità di resurrezione e di salvezza che essi contengono. Quindi non dobbiamo mai lasciarci prendere dallo scoraggiamento e dalla disperazione, ma sapere che il Signore Gesù cammina con noi e che ogni via, anche quella che sembra più impossibile, è comunque con Lui, in Lui e per Lui, è una via di salvezza. È quello che ha creduto Gesù, che non ha mai dubitato dell'amore del Padre, non ha mai dubitato della presenza del Padre nella sua vita, ma fino all'ultimo si è affidato pienamente a Lui. Ecco che allora anche noi nella nostra vita dobbiamo essere capaci di affidarci continuamente a Lui, certi di questo amore che ci accompagna, che è superiore a qualsiasi cosa negativa, a qualsiasi cosa positiva, ma è più grande di tutto perché è l'amore di Dio. Ed è questa la nostra speranza, la nostra certezza, è questa che ci spinge ad andare avanti a credere, a sperare, ad amare, così come ha fatto Gesù quando ha vissuto su questa terra.
La vita mi appare bugia, non ha più senso lottare così. Ho il cuore stretto in sé, tutto è come malattia, in fondo al nero uscita non c'è. Vedo più lontano le stelle, le galassie, l'invisibile. Eppure il tuo silenzio parla, mi racconta te. Cercherò. Ci sei dietro l'ombra che mi fa tremare, se più certezze non ho. Eppure nella notte vedo più lontano le stelle, le galassie, l'invisibile. Eppure il tuo silenzio parla, mi racconta te. Ed io non ho parole, ma ti cercherò. Volare, oh,
riprendiamo il nostro commento alla liturgia della parola di questa nona domenica dopo Pentecoste. Questo discorso che Gesù rivolge e alla folla ai suoi discepoli, quindi rivolge a tutti, non è stato preso bene. Abbiamo accennato prima la reazione di Pietro, il quale non voleva che il maestro subisse tale sorte e cerca di dissuaderlo da percorrere queste vie che sono vie strane, sono vie inconcepibili dal punto di vista umano. Noi come ci poniamo? Noi uomini e donne che vivono a migliaia di anni dopo Gesù Cristo, questi eventi e queste parole, come ci poniamo di fronte a queste parole che hanno scandalizzato Pietro e gli altri e che rischiano di scandalizzare anche noi? Sono tre le reazioni che si potrebbero dare, tre le strade che si potrebbero imboccare. La prima, che è la peggiore, è l'indifferenza. Si ascolta, come a fior di pelle, tutto ciò che viene detto e proclamato dal Vangelo, in questo Vangelo di oggi, poi lo si dimentica per tornare alla pesantezza della vita di tutti i giorni, alla mancanza di speranza. Un secondo modo di reagire lo si può definire atteggiamento di ribellione. È lo scandalo, come fu allora ai tempi di Gesù. E uno potrebbe chiedersi, sì, bene, Gesù ha fatto tante cose buone, ne ha dette altrettante, ma perché a 2000 anni di distanza Dio non vince il dolore, anziché subirlo? Il mondo è ancora pieno del dolore degli innocenti. Uomini come il servo di Yahweh, descritto da Isaia, disprezzati, reietti, trattati come vermi, e sono tuttora milioni. Non basta dire che anche Gesù era un innocente e ha sofferto per tutti. Questo può diventare un motivo in più di scandalo. Perché anche Gesù? Forse che il Dio di Gesù Cristo, impotente di fronte al male, come il Dio delle genti lo era di fronte al fato? È uno scandalo che si supera con un terzo atteggiamento, quello più positivo, che è quello della fede. Il credente, il cristiano, il discepolo di Gesù sa, non solo perché glielo dice San Paolo, ma per esperienza, che quello che fu scandalo per i giudei e ha spinto taluni nostri contemporanei alla ribellione, cioè il Cristo sofferente, è realtà potenza di Dio e sapienza di Dio. È la prima lettera ai Corinzi di Paolo, capitolo primo, è la seconda lettura di oggi. Un giorno, quando sarà finito questo momento, questo tempo, e verremo a vivere, saremo proiettati nella eternità, nella totalità, capiremo che non c'era un mezzo più potente, più sapiente di questo per vincere il male del mondo, che cioè Dio stesso lo prendesse su di sé. Nel frattempo, in attesa di una definitività, di una eternità, c'è una garanzia, che quel servo sofferente, che è Gesù, è risorto, che c'è una vita che va oltre la morte. Non sappiamo bene cosa sia, ci sono semplicemente alcuni accenni nel Vangelo quando parlano della risurrezione di Cristo e delle ultime apparizioni prima che Gesù risalisse alla destra del Padre, ma ci basta il messaggio, ci basta il fatto. Perché su questo fatto, su questo evento, si costruisce la comunità cristiana e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa.
Il cristianesimo, il nostro essere cristiani, il nostro credere, ci deve portare ad essere anche persone che trasmettono gioia, che trasmettono pace, che donano speranza. Forse a volte non siamo proprio così, quindi dobbiamo farci un po' un esame di coscienza e dire: ma io riesco a trasmettere la gioia del mio essere cristiano, la gioia del mio credere in un Signore Gesù che mi ha dato, che mi ha spalancato le porte del regno per sempre, la gioia di sapere che appunto godrò di una vita eterna, di una vita per sempre, e quindi che tutto quello che succede è tutto relativo, è tutto, avrà un termine, mentre poi ci sarà una felicità piena, una gioia piena, una comunione piena con il nostro Signore. Si vede bene questa gioia nella prima lettura in Davide, porta l'arca, fa salire l'arca dell'alleanza e lo fa con gioia, danzando e cantando, facendo anche un po' la figura del giullare, ma non se ne preoccupa perché è felice di stare portando l'arca dell'alleanza, di metterla davanti al popolo, di mostrarla a tutto il popolo. Quindi ha questa gioia di sapere che il Signore cammina con loro, cammina con lui e con tutto il popolo. È la stessa gioia che dovremmo provare noi, la stessa certezza di sapere appunto che il Signore Gesù è con noi sempre, non ci ha mai lasciato ed è sempre al nostro fianco e ci guida nel cammino. Questa dovrebbe essere la nostra gioia e dovremmo essere confermati in questa fiducia. E poi è molto bello anche andare a leggere alcuni brani della prima lettera di San Paolo ai Corinzi di oggi, che dice: fratelli, ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini. Poi ancora dice: non ci sono fra voi molti sapienti dal punto di vista umano, né molti potenti, né molti nobili, ma quello che è stolto per il mondo, Dio lo ha scelto per confondere i sapienti, e quello che è debole per il mondo, Dio lo ha scelto per confondere i forti. Quello che è nulla, Dio lo ha scelto per ridurre a nulla le cose che sono, perché nessuno possa vantarsi di fronte a Dio. Quindi è un riconoscere la grandezza, la bontà del Signore e quindi non dobbiamo preoccuparci di quanto possiamo essere forti, di quanto possiamo essere sapienti, di quanto possiamo essere bravi, ma dobbiamo invece preoccuparci di quanto il Signore Gesù ha cura di noi, di quanto il Signore Gesù ci guida, di quanto il Signore Gesù ci sceglie. Questa deve essere la nostra preoccupazione, ma non solo preoccupazione, anche la nostra gioia, anche la risposta a quello che magari a volte il mondo ci chiede. Perché Dio ha ridotto a nulla le cose che sono, perché nessuno possa vantarsi di fronte a Lui. Però ancora questa lettura termina dicendo delle cose molto importanti. Grazie a Lui, voi siete in Cristo Gesù, il quale per noi è diventato sapienza per opera di Dio, giustizia, santificazione e redenzione. Perché, come sta scritto, chi si vanta, si vanti nel Signore. Quindi è proprio ancora una chiamata ad abbandonarsi alla volontà del Signore, ad abbandonarsi al suo amore, ad abbandonarsi nelle sue braccia proprio per essere valutati da Lui, rivalutati da Lui, per sentirci vivi, per sentirci nella gioia, per sentirci nella pace. Perché il Signore è con noi e chi si vanta si deve vantare di questa sua vicinanza, di questo suo amore, di questo suo essere per noi. Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? C'è quella famosa frase di San Paolo che dice che nessuno mai ci separerà dall'amore di Dio in Cristo Gesù, nostro Signore. La proposta di Cristo è rivolta alla nostra intelligenza, al nostro cuore, alla nostra libertà. Chi la rifiuta si perde, chi l'accoglie si ritrova e si realizza davvero pienamente. Ecco, con questo augurio per noi e per voi, vi salutiamo, vi auguriamo una buona domenica nel Signore. Ciao da Irene.
E da Padre Gianni.